Luigi Bolognini è qui in studio accanto a me. Buongiorno e grazie per essere venuto.
Buongiorno a voi e grazie di avermi invitato.
Che anniversario è questo, secondo te?
Beh, è un anniversario importante perché è il primo, parliamo del 60° chiaramente della rivoluzione ungherese, ma in fondo quella rivoluzione distrusse quella squadra perché i giocatori scapparono all'estero e da lì ebbero tutte altre vite. È un anniversario importante perché è il primo senza più nessuno di questi giocatori. Alcuni morirono anche piuttosto presto, tipo il centravanti Coxis si suicidò a fine anni 70, per dirne una. Puskas è morto a fine del 2006. Gli ultimi ad andarsene sono stati adesso il portiere Grosix e il terzino destro Busanski. Rimane un solo testimone, che purtroppo non sono riuscito a intervistare nel libro, che è il telecronista Sepesi, che era un po' il Niccolò Carosio della radio ungherese, visto che la TV non c'era, il quale però pare fosse una spia del regime comunista, è venuto fuori dopo, quindi non ama molto parlare di quell'epoca, ma per la mia ricostruzione mi sono fortunatamente affidato a altri testimoni, giornali, riviste, foto, filmati, insomma, c'è di tutto.
Senti, questa è una seconda edizione di La Squadra Spezzata, la prima risale a una decina o poco meno di anni fa, vinse anche il premio Bancarella Sport. In tal caso l'edizione era di Limina, ora lo ripetiamo, 66 and Second. Che cosa è cambiato da allora?
È cambiato che ho un po' meno capelli, 9 anni in più. A parte questo, parlando del prodotto, è cambiato ad esempio che ci sono le fotografie in fondo, un bel ottavino di foto d'epoca che fanno abbastanza capire che tipo di calcio era. Basta solo guardare la pancia di Puskas e confrontarla con i fisici palestrati fino all'ipervitaminosi dei calciatori di adesso. E poi è cambiato che chiaramente l'ho riscritto, nel senso che in 9 anni tanta gente che l'ha letto e che magari sapeva qualcosa me l'ha fatto sapere, io ho letto altre cose in più, diciamo che c'è un 20-25% di novità, ecco. Poi le dimensioni rimangono fondamentalmente le stesse e la storia è sempre quella.
Parto dall'inizio, la prima pietra, così si intitola il primo capitolo, erano cresciuti assieme il NEP Stadion e Gabor. A voler essere precisi, Gabor era nato qualche anno prima, nel 1940, però aveva aiutato a costruirlo e quindi lo considerava un fratello minore. Com'è che c'è un binario che procede assieme tra un ragazzo e uno stadio?
Ma dunque, il ragazzo è quello che si chiama pretesto narrativo, ovvero avevo bisogno di qualcuno che vivesse quelle cose perché la mia idea era di fare un romanzo e non di fare un saggio sportivo, anche perché poi si introduce la storia, sarebbe venuto un pasticcio come saggio, mi serviva la fiction, diciamo così. E cosa meglio di un ragazzino che per sua definizione è facile illudere, ma poi è facile anche deludere, e poi man mano che lui crescerà e capirà che il regime comunista di cui lui era fanatico non è tutto quello che sembrava, ma anzi era molto peggio, ecco, le sue disillusioni lo porteranno a essere dalla parte dei rivoluzionari. L'unico momento di gioia e di speranza e di bellezza per lui e tutti quelli della sua generazione era quella squadra, la nazionale ungherese, la Honved come squadra di club, che innervava di giocatori la nazionale ungherese, e quella nazionale giocava in un modo spettacolare, veramente un antenato del tiki-taka, che, come si potrebbe dire adesso, a partire da questo famoso centravanti arretrato, che è il falso 9 di adesso, detto con altri termini. Ma non solo giocava bene, ma vinceva, e vinceva in modo clamoroso. Allora, nel periodo osservato dal libro, cioè dal 50 al 56, quando poi appunto c'è la rivoluzione e tutto finisce, quella squadra gioca 50 partite, ne vince 43, ne pareggia 6, ne perde una.
Quella che però non doveva perdere.
Quell'una è la finale della Coppa Rimé, cioè della Coppa del Mondo, 3-2 con la Germania Ovest, Ungheria che vince 2-0, in 10 minuti si fa pareggiare, va nel pallone totale, piglia il gol del 3-2 e tutto finisce. E da lì, questo è il mio pretesto narrativo, ma insomma abbastanza soccorso da diversi saggi storici che ho letto, da lì si innesca la miccia che porterà alla rivoluzione di 2 anni dopo. Cioè la gente poteva sopportare tutte le privazioni, tutto quello che il regime gli negava, le vessazioni eccetera, ma aveva quella squadra che gli dava anche prestigio a livello internazionale. Morta questa, loro veramente aprono gli occhi e inizia un periodo di subbuglie, di sommosse tali che 2 anni dopo porteranno a tutti i fatti del 56. Per chiudere con lo stadio, sì, NEP Stadium vuol dire stadio del popolo. L'idea, perché erano anche astuti questi, non erano proprio degli apparatchiki banali i dirigenti comunisti, l'idea era questa: lo stadio del popolo lo facciamo costruire al popolo, ovvero loro chiamarono e un po' obbligarono persone qualsiasi, compresi i calciatori, però, compresi i calciatori famosi, ad andare a costruire lo stadio simbolicamente, cioè qualche domenica tutti andavano a costruire lo stadio, posavano pietre, se le passavano fra di loro, mettevano il cemento, eccetera, e chiaramente faccio partecipare a questo Gabor. Era un modo per rinsaldare la cosa, per far capire al popolo che quello stadio era davvero loro.
Senti, è difficile forse per chi guarda quei fatti di 60 anni fa, e stiamo ancora principalmente sul lato sportivo, capire che cos'era quella squadra, o meglio quelle squadre, da un lato la nazionale ungherese, dall'altro l'Honved a livello di club. Quanto è stata centrale nella storia del calcio a venire quell'Ungheria?
Ma guarda, direi parecchio. Dunque, mettiamola così, anche la costruzione di questa nazionale fu un piano quinquennale, cioè come lo si faceva per l'agricoltura, l'industria, eccetera, nei mondi di influenza sovietica, così lo si decise di fare nello sport in Ungheria. Il capo di tutto questo fu Gustav Sebes, cioè l'allenatore della nazionale di calcio. Era un piano quinquennale, cioè la loro idea. Loro nel 49, i dirigenti comunisti chiamarono Sebes e gli dissero: "Toh, chiavi in mano la squadra. 49 più 5, 54, il tuo compito è vincere i mondiali del 54. Benissimo. Lui si mise lì, chiaramente sfruttò idee che già allineavano nel calcio ungherese, tante cose.
Citi il collega di Sebes dell'MTK, Marton Bukovi, come Bukovi, uno dei maestri.
Esattamente. Bukovi fu effettivamente il primo a avere questa idea, che era quella del falso 9, diremmo adesso, del centravanti arretrato, che fu i Deguti, perché loro non avevano un centravanti che segnava molto. I Deguti era un buon trequartista, ma non era un centravanti. Allora la loro idea fu: mettiamo i Deguti col 9. Quando inizia la partita, i Deguti va a centrocampo. Siccome Puskas, che formalmente era un centrocampista, e Coxis, anche lui centrocampista, in realtà segnavano molto, lo spazio occupato dai Deguti e lasciato libero veniva impegnato da quei due. Cioè un banalissimo accorgimento tattico. C'era un vantaggio che rendeva questa squadra incredibile, e a dirla adesso sembra una follia, ma è così. Nessuno lo sapeva. Cioè tu te ne accorgevi quando ci giocavi contro. Perché la televisione ovviamente non c'era, c'era al massimo un cinegiornale, ti faceva vedere 3 immagini. La radio sì c'era, però ogni radio guardava alla sua squadra.
YouTube o i Vine su Twitter,
esatto.
Non parliamone nemmeno.
I giornalisti che giravano un po' il mondo c'erano, però ne capivano poco, erano tutti di quelli ancora, la potente ala fece un cross magnifico, sublime per la incornata, cioè erano ancora d'annunziani, se vogliamo dire così, di tattica capivano poco. Morale, tutti pensavano che il 9 dell'Ungheria fosse il centravanti, mentre era quello che adesso diremmo trequartista. E lo stopper lo seguiva e andava. È così che l'Ungheria vinse 6-3 in casa dell'Inghilterra nel 1953, in quello che venne definito il match del secolo, la prima volta che Wembley viene violata da una squadra non britannica, perché lì c'era un giornalista che sapeva queste cose, si chiamava Gianni Brera, nome abbastanza noto, già internazionale e conoscente delle cose ungheresi perché aveva una nonna ungherese. Lui il giorno prima in conferenza stampa disse al CT inglese Winterbottom: "Ma voi davvero volete far seguire il falso centravanti Deguti da uno stopper?" E Winterbottom disse: il nostro stopper seguirà il centravanti ungherese fino a quando lo riterrà indispensabile. Vuole la leggenda che Brera si voltasse e al suo collega italiano gli disse in dialetto: "Sti chi domande ne c'ha pensés?" Questi domani ne prendono 6, e puntualmente 6 li presero. Questa fu l'invenzione tattica di quella squadra. Poi con 2 ali intercambiabili potevano giocare a destra e a sinistra indifferentemente Budai e Xibor, i 2 attaccanti che venivano da dietro. una difesa, ecco, la difesa era la parte debole, tant'è che l'Ungheria qualche golletto di troppo l'ha sempre preso, però sai, se ne fai tre, se ne subisci tre e ne fai otto, ci può ancora stare, insomma.
Si può sopportare.
Da questo punto di vista è una squadra che ha lasciato delle cose, cioè ha lasciato l'idea che il calcio è anche tattica, mentre prima il calcio era soprattutto la tecnica dei giocatori, la forza fisica. Con Sebes si capisce che si può lavorare anche sulla tattica.
C'è un rovescio di questa medaglia ed è un rovescio parecchio inquietante, e arriviamo poi anche al 23 ottobre del 56 e poi ai giorni a venire. C'è una parola, terrore del campanello, che però la faccio dire a te perché mi evito questa figuraccia.
Perché io invece... Dunque, mi hanno detto che si dice Schengofrasch.
Eccola, questa qua la trovate anche nel libro. La paura di sentirsi suonare alla porta di notte, così è scritto in La squadra spezzata. Era quello il momento in cui quelli dell'AV,
la polizia segreta,
esatto, agivano di preferenza, arrivavano, caricavano i prescelti su pobeda nere con tendine ai finestrini e li scaricavano in Fo Uchka, una fortezza che su uno dei lati del cortile interno aveva un muro alto 6 metri con torretta di sorveglianza e mitragliatrice pronta a sparare. Al di là del calcio c'era tutto questo,
insomma. I dissidenti politici non erano esattamente amati, un paio di calciatori della Grande Ungheria erano anche dissidenti politici, quelli non venivano toccati, ma ogni tanto un avviso di garanzia, un cartellino giallo lo davano anche a loro. Era un regime stalinista, proprio nel senso peggiore del termine, e spesso chi veniva portato in questa fortezza di Fo Uchka entrava camminando, ma usciva strisciando, nel senso che era diventato liquido e usciva dalle fogne, nel senso che veniva proprio sciolto nell'acido, perché veniva riconosciuto colpevole di cospirazione anticomunista e altri gravissimi reati per l'epoca.
Per gli ungheresi sapere di questi trionfi esteri, stiamo parlando della Grande Ungheria, era come un raggio di sole che entra dalla finestra in una cella di isolamento, un momento di festa che nemmeno il carceriere più crudele ti può levare, il segnale che là fuori esiste comunque un mondo, c'è una vita che continua anche se tu ne sei escluso. Ecco, il problema è che quando questi trionfi, quando questa magnificenza in campo e anche questa retorica si sgonfia per via della sconfitta che abbiamo detto nel 54 in Svizzera ai mondiali, poi crolla tutto il castello e lì sono problemi seri.
Sì, è vero, perché davvero quella squadra, man mano che vinceva, vinse le Olimpiadi del 52 a Helsinki, e ai tempi le Olimpiadi del calcio erano quasi dei mondiali, andava in giro, vinceva, sbancava a Wembley, era comunque stimatissima dai tifosi di calcio, cioè era quella che adesso... E quello che adesso è, per dire, il Barcellona o il Real Madrid, o tante, era la cosiddetta seconda squadra, cioè tanti avevano una squadra di riferimento, l'Inter, il Milan o il Chelsea a Londra, non lo so, come prima squadra, ma come seconda tifavano l'Ungheria, proprio perché era quella che esprimeva il gioco migliore, era più simpatica, non era simpatica ai potenti e agli apparati politici occidentali, ovviamente, che una squadra con la falce e il martello sul petto venisse e sbancasse, ma insomma chi amava il calcio non poteva non amare l'Ungheria. Gli ungheresi questi lo capivano benissimo, nel senso quei pochi che andavano all'estero in quegli anni restavano sorpresi dall'affetto con cui la gente andava lì e diceva: ah, ungherese, Puskas, i Deguti, Bosic, cioè capivano che quello era l'orgoglio ungherese, come era stato Liszt ai tempi della musica classica, per dire, quello era l'orgoglio dell'Ungheria. Anche questo li aiutava ad andare avanti. Oltretutto, chiaro, le partite all'estero non potevano vederle, le sentivano alla radio, vedevano tre filmati due settimane dopo al cinema, nei cinegiornali, però le partite in casa le vedevano ed effettivamente si rendevano conto che non erano balle di regime il fatto che quella squadra giocasse in quel modo, vincesse trionfalmente, eccetera. Quindi era davvero la loro soddisfazione. Quando questa squadra crolla, il loro ragionamento è rivolto ai dirigenti comunisti: siete stati così incapaci che non siete neanche riusciti a far vincere il mondiale alla squadra più forte del mondo. Da lì è nato tutto. Cioè è come un po' un aprire gli occhi, come quando capita in Matrix, che apri gli occhi e scopri che la realtà è totalmente diversa da quella che avevi vissuto tramite le pillole. E lì fu uno shock, insomma, e da lì in poi iniziarono anche fasi tumultuose della politica ungherese, di cambiamenti di dirigenti, qualche vaga apertura politica, poi seguita chiusura, eccetera, finché non successe quello che successe, insomma. Ma la mia idea, ed è anche l'idea di Sebes, che lo lasciò scritto nei diari, Sebes era comunista, stalinista, a favore del regime, lui scrisse: se avessimo vinto quella maledetta partita, saremmo ancora al potere.
I protagonisti del tuo libro, La squadra spezzata, vengono poi a vivere le conseguenze, le ripercussioni di quella sconfitta e di quei fatti. Chi scende in piazza dopo essere stato allo stadio e dopo aver passato notti intere con addosso la maglia dell'Ungheria come pigiama in attesa di una vittoria mondiale, chi da giocatore, da idolo, diventa ciccione all'improvviso, così Puskas, e si ritrova a percorrere una nuova fase della propria vita, perché quella squadra e l'Ungheria e l'Honved in generale, i club più importanti del paese, escono appunto spezzati nell'immagine e nell'organico da tutti questi episodi.
Fu un momento del risveglio per molti, soprattutto i giovani, per quello mi sono inventato un ragazzino, proprio perché nell'età in cui questi sogni infranti gli fanno capire che la realtà è diversa e che in fondo però il comunismo che sognava lui, che era un comunismo vero, cioè idealistico, potrebbe essere ancora possibile se vincessero i rivoltosi contro il regime. Per cui lui diventa acerrimo nemico di Rákosi e degli altri capoccia ungheresi e diventa a favore di Imre Nagy, che era il leader dell'ala riformista, o in questo caso addirittura dell'ala rivoluzionaria, insomma. Quanto ai giocatori, certo, erano dei protetti di regime prima, e lo furono anche dopo, meno. Prima appunto li nominavano colonnelli dell'esercito, li nominavano tutti nell'esercito, anche perché quelli che giocavano nell'Honved erano soldati, Honved vuol dire soldato, mm-hmm. Era la squadra dell'esercito. Per cui gli davano dei gradi di cui non si facevano nulla, c'è l'episodio in cui vanno al poligono di tiro a sparare, dopo 3 minuti gli dicono va bene, basta, perché non solo non hanno beccato un bersaglio, ma hanno rischiato di accoppare della gente sparando a casaccio, non sapevano neanche tenere in mano un fucile. Man mano, è chiaro, la gente si sveglia e scopre che Puskas è un panzone. Prima Puskas era panzone, non era panzone, era sovrappeso, ma malgrado questo aveva un talento che gli permetteva. Dopodiché era solo un panzone, cioè c'è appunto questa presa di
un Higuain ante litteram.
Un Higuain ante litteram, sì. E oltretutto l'ultimo problema, qui non hanno colpe di nessun tipo loro, è che la rivoluzione scoppia un paio di giorni dopo che la squadra è la Honved, è all'estero, perché sta andando a Bilbao a giocare gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Morale, quando succede tutto, questi sono tagliati fuori, non sanno cosa succede, e quelli in patria non sanno dove sono, cioè si accorgono che non ci sono i giocatori. Cosa dicono? Certo, gli hanno fatto la spia che stava per succedere tutto questo e sono scappati. Quindi l'impopolarità totale, cioè qualcuno si aspettava di vederli sulle barricate, lottare con, eccetera. In realtà diventano impopolarissimi e si rompe qualcosa, anche perché i giocatori a questo punto capiscono che non potranno più tornare in patria per un bel pezzo, fanno scappare le famiglie. Il ricongiungimento, tra l'altro, accade a inizio dicembre del 56 a Milano, proprio a Malpensa, e solo con calma qualche giocatore, i più comunisti, che credevano nel regime, tornarono, tipo Bosic, il regista, tornò e divenne prima ministro dello sport, poi presidente del comitato olimpico ungherese. Grosics, che pure era fascista, tornò perché gli diedero garanzie che non l'avrebbero toccato né lui né la famiglia, e non lo toccarono. Però a lungo questa squadra, anche quando la situazione si fu normalizzata e arrivò al regime grigio di Kadar, che durò per quasi 30 anni, a lungo questa squadra era meglio forse non pronunciare tanti nomi in Ungheria di questi giocatori, perché si avrebbero avute brutte reazioni. Tutto scoppiò come pace nell'81, quando furono i 25 anni del 56, e il regime, che era in una fase vagamente liberale, ebbe l'idea: facciamo la partita, facciamoli giocare. Per cui invitò i giocatori che avranno avuto tutti 50-55 anni, a giocare al NEP Stadium. Cioè loro per la prima volta tornarono in patria, si trovarono in questo stadio dove giocavano quando erano ragazzini, pubblico invisibilio, Puskas che aveva una pancia che arrivava da me a te e giocava, possiamo immaginare come, cioè... Però...
Vabbè, abbiamo visto Maradona di recente in una partita del cuore, ecco, per cui in qualche modo possiamo immaginare.
Tu pensa peggio, perché Puskas era veramente una spugna di cibo, ma tu pensa alla scena di questi giocatori cinquantenni, ingrigiti, mezzi calvi, panzoni, eccetera, che si ritrovano negli spogliatoi a guardarsi, a piangere. Piangevano come vitelli, cioè non fecero altro che piangere tutto il tempo, anche durante la partita, perché... Era come se si fossero trovati in una macchina del tempo, però con l'età che avevano. E da lì, insomma, scoppiò un po' la pace tra l'Ungheria e i giocatori di quella grande Ungheria, tant'è che Puskas alla fine è morto a Budapest.
Sì, ovviamente stiamo parlando di grandissimi campioni, di una scuola che è sterminata, quella dell'Ungheria. Puskas ha poi giocato nel Real Madrid dopo i fatti del 56, c'è chi è andato dai rivali del Barcellona come Cocis, ci sono tanti altri grandi campioni che hanno fatto le fortune di club europei. Ricordiamo che lì c'è anche una scuola di allenatori straordinaria, non solo Sebes, erano ungheresi Arpad Weiss, così come era ungherese Béla Gutmann. Veramente stiamo parlando del... elite della storia del calcio europeo e mondiale. Tra i tanti meriti di questo libro, La squadra spezzata, Luigi Bolognini, anche di avermi fatto tornare voglia di leggere I ragazzi della Via Pal, veramente un cult dell'infanzia di molti di noi, che è citato tutt'altro che a caso nel tuo volume.
Ma sì, è un libro che ho letto nello scorso millennio, purtroppo, per motivi anagrafici. E in effetti l'idea di citarlo c'era, ma era più nel senso, parli dell'Ungheria, vuoi non citare i ragazzi, certo, di Via Pal, così come puoi non parlare del gulash, questi luoghi comuni. Finché un giorno, camminando per le vie di Budapest, mi sono messo proprio a camminare per cercare di immaginare, Gabor passa di qui, vede questo, il palazzo è così, eccetera. A un certo punto arrivo in una via, ma un viottolo di 100 metri, Pal Utka, ho detto, boh, vabbè, sarà una cosa... grigissimo, non c'è niente in mezzo ai palazzi. A un certo punto all'angolo c'è una lapide in italiano lasciata da Radio 3, scusate se cito la concorrenza, che nel 1991 per il concorso I giovani incontrano l'Europa portò lì una targa dicendo la targa nel luogo simbolo della gioventù idealizzata di tutto il mondo, e quindi quella era davvero la Via Pal del... E appunto la sorpresa, perché nel romanzo è una via periferica, però di Budapest, per cui in realtà si è presa una licenza poetica Molnar. Però a questo punto Via Pal doveva entrare, e ce l'ho fatta entrare facendoci passare Gabor, che anche lui viene colpito dalla cosa e si sente proprio come uno di quei giovani ribelli della Via Pal, anche loro poi non destinati a una bella fine, però insomma... si sente preda di questo, non so, di questo impeto idealistico, ecco, perché comunque entrare in Via Pal, voglio dire, è come essere, non lo so, nell'isola che non c'è di, o a bere il tè col coniglio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè sono quei posti della fantasia che tu non pensi esistano, improvvisamente il paesino del Mississippi con Tom Sawyer, cioè tu sei lì in Via Pal.
Nella prefazione Gianni Mura, che è tuo collega a Repubblica, che è maestro di tutti noi, ricorda la figura del poeta ungherese Attila Joseph, fa giustamente un riferimento all'Ungheria di oggi, un paese del tutto diverso da quello che tu racconti, con altrettanti problemi, mi verrebbe da dire. Le soluzioni, per come la vedo io, non sono quelle che propone il leader attuale del paese, Viktor Orban, ai problemi dell'Ungheria. Sappiamo che da poco c'è stato un referendum anti-migranti perso, tu sei stato di recente nel paese e ti chiedo che sensazioni hai avuto e anche se hai ritrovato nel calcio ungherese di oggi, eventualmente in un suo uso strumentale, qualcosa di ciò che c'è in questo libro, di ciò che è stata l'epopea della squadra spezzata.
Cambia tutto per non cambiare niente, come diceva Tomasi di Lampedusa. No, sì, allora, primo punto, il NEP Stadium, tanto glorioso, eccetera, è in fase di demolizione. Io sono riuscito a entrarci di straforo e a sedermi su quei gradini e vedere così, ma intorno c'erano gli operai che tiravano via le sedie, eccetera. Non ho capito bene se il nuovo stadio che verrà costruito sarà lì e quindi rifatto o da un'altra parte. Orban vuole un grande stadio anche perché c'è questa candidatura.
Già sentita questa, di un leader politico che vuole un grande stadio.
Esatto, che c'è la candidatura di Budapest alle Olimpiadi del 2024, per cui hanno bisogno di impianti. In più, Orban è un grande appassionato di calcio, l'ha anche giocato, lui tiene al Videoton, che è un nome da calcio anni 80, la squadra di Székesfehérvár, che è un paesino, l'antica capitale ungherese, adesso una città industriale decaduta. Però il suo progetto è un progetto un po' simile a quello dei comunisti dell'epoca, che puntavano più sulle prime squadre. Orban punta più sul movimento, ovvero sta praticamente regalando a tutte le squadre della Serie A ungherese lo stadio nuovo. L'impianto nuovo glielo sta facendo costruire, in qualche caso è già costruito, ma impianto non vuol dire solo lo stadio, vuol dire anche i campi per le giovanili, eccetera, proprio perché lui in queste cose ci crede, cioè punta molto sul fatto che tra qualche anno l'Ungheria possa avere un vivaio degno di questo nome. E devo dire che questo, insomma, al di là delle considerazioni politiche, è una cosa bella, insomma, dal punto di vista calcistico. Chiaramente in Italia, o insomma nel mondo occidentale, è improponibile, però l'idea che le squadre tornino a puntare sui vivai, su impianti nuovi, moderni, eccetera. Dopodiché, è chiaro, in Ungheria, dicevamo prima il Real o il Barça, la seconda squadra di tutti, lì sono la prima, cioè lì guardano direttamente il calcio estero, guardano addirittura il calcio italiano, tanto sono messi male, e quindi è qualcosa su cui bisogna molto lavorare. Citavi prima gli europei, in fondo chiaramente l'Ungheria c'è andata anche per l'allargamento della formula, certo. Però era dal 72, anno di gloria, che che l'Ungheria non andava agli europei, così come è dall'86 che non va ai mondiali. Se adesso davvero li allargano a 48, delle chance ci sono.
Anche per San Marino quasi.
Sì, forse anche Liechtenstein, ma forse anche l'Italia addirittura.
Esatto, questa sarebbe la cosa più pazzesca.
Ma è anche fatto una decorosa figura, insomma, non ha fatto, però qualcosa di meglio di quello che ci si aspettava l'ha fatto. È un calcio giovane, ma è sorprendente quello del calcio ungherese, lo stacco dopo quella squadra lì, nel senso che, bene, 56, finisce tutto, qualcuno torna, vabbè, fine di un ciclo sportivo, inizio anni 60, poi loro hanno avuto un centrocampista che si chiamava Ferenc Bene, nel 66, il centravanti Florian Albert, che è l'unico ungherese ad aver vinto il pallone d'oro nel 67, anche perché era un anno in cui non c'era un granché di alternativo, però era un bel giocatore, era un centravanti segaligno che si intrufolava bene nelle difese, tecnico, eccetera. E poi cosa hanno avuto? Hanno avuto Detari.
Laos Detari. Mullet.
Eh sì, Laos Detari, negli anni 90, che venne a Bologna e fu rovinato dalle abitudini locali, non parliamo solo del cibo, e basta. E cioè la morte di un vivaio, di uno stile di vivaio, perché comunque gli ungheresi, anche prima di questa squadra di Puskas, negli anni 30 erano una squadra, appunto, il calcio danubiano, tante cose l'avevano. Improvvisamente 50 anni di nulla, e adesso Orban, qui il merito bisogna darglielo, insomma, sta cercando di ricostruire tutto questo, partendo da dove si parte, cioè dalla base, quindi il cammino sarà ancora lungo, ma insomma, peggio di come sta andando non può andare, per cui andrà meglio.
La squadra spezzata, edizione 66 and Second, lo ha scritto Luigi Bolognini, narra dell'epopea della grande Ungheria, non solo da un punto di vista calcistico, anche come tutto ciò e la vita di quei campioni sul campo si intrecciò con i fatti che sconvolsero un paese 60 anni fa. Procuratevelo, ne vale la pena di una lettura. Luigi Bolognini, grazie per essere stato con noi.
Grazie, poi dimmi il tuo IBAN che ti faccio quel versamento.
Cospicuo,
ovvio.
E in rubli soprattutto.
Ovvio.